E ora è il turno di maestri di legalità alta e di una leader importante di organizzazioni di società civile e di un giornalista molto raffinato che veramente ringraziamo di cuore per partecipare a questo evento. Quindi cominciamo col professore Umberto Leanza, che tra l'altro è il vicepresidente della SIOI, e prendo l'occasione per ringraziare anche da parte mia la SIOI.
Sono io che ti ringrazio per avermi invitato ad esprimere qualche riflessione sull'annuario italiano dei diritti umani. Devo dire che noi siamo accomunati da un ricordo, che è quello del nostro amico e collega Ludovico Matteo Bentivoglio, prematuramente scomparso, e credo che per entrambi sia indimenticabile. Devo dire che per me il problema, della emersione, degli interessi individuali come degni di tutela, giuridica, sia a livello dell'ordinamento internazionale che a livello dell'ordinamento dello Stato, è fondamentale e centrale. Non a caso, uno dei miei ultimi libri, di cui è apparsa recentemente la terza edizione, che ho scritto con la collaborazione della mia allieva professoressa Caracciolo, è intitolato Il diritto internazionale, diritto per gli stati e diritto per gli individui, cioè a mio modo di vedere la finalità del diritto internazionale riguarda non solo l'obiettivo Stato, ma riguarda l'obiettivo individuo. Questo annuario italiano dei diritti umani, a mio modo di vedere, è estremamente pregevole per due ragioni. Innanzitutto per il rigore scientifico con il quale è stato esteso e in secondo luogo perché è al servizio della verità istituzionale. Questo annuario ci dice che cosa è stato fatto. Ma dicendoci che cosa è stato fatto, ci dice anche che cosa dobbiamo ancora fare. E quello che dobbiamo ancora fare è tanto, ci aspetta ancora tanto da fare e nessuno di noi può sottrarsi a questa responsabilità. Vediamo un po' l'evoluzione dei diritti umani. Norberto Bobbio diceva che l'evoluzione dei diritti umani può essere individuata in tre fasi storiche. La prima fase, eminentemente filosofica, dominata dall'opera di John Locke, nella quale si individua la natura inerente dei diritti umani. Gli inherent rights che ricorrono anche nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo. La seconda fase è dominata dal Bill of Rights inglese e dalle dichiarazioni americana e francese. La terza fase si inaugura con la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 1948. Questa evoluzione è una lotta per rendere positivi ed universali i diritti umani. Ed è una lotta estremamente lunga e anche molto, di, gran, di mo, molto difficile sviluppo. Il problema centrale oggi è che purtroppo la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo è un atto internazionale privo di efficacia vincolante. Ora, se sul piano filosofico la natura dei diritti dell'uomo è senza alcun dubbio un problema di inerenza all'essere umano in quanto tale, per l'ordinamento giuridico il problema, sia quello internazionale che quello interno, il problema è quello del riconoscimento dei diritti umani e della protezione dei diritti umani, e questo sia a livello internazionale che a livello interno. Ebbene, purtroppo gli atti che sono stati adottati innanzitutto nell'ordinamento internazionale, gli strumenti convenzionali a seguito della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, se sono ricchissimi sotto il profilo del riconoscimento, sono estremamente deboli sotto il profilo della protezione. E questo perché? Perché purtroppo gli strumenti internazionali che sono stati adottati sotto il patrocinio delle Nazioni Unite dovevano raccogliere stati di struttura estremamente diversa, di concezioni culturali e religiose estremamente diverse, e questo ha indebolito tutto l'aspetto della protezione. Ci sono soltanto due eccezioni che naturalmente dobbiamo citare, che da un canto il contrasto alle gross violations della dignità della persona umana e dall'altro il sistema europeo, sia a livello del Consiglio d'Europa che a livello dell'Unione Europea, che presentano una garanzia giurisdizionale, ma sono eccezioni. Sono eccezioni. Sul piano degli ordinamenti interni poi si pongono una serie di problemi che probabilmente derivano dalla debolezza degli strumenti internazionali. Naturalmente mi limiterò a parlarvi soltanto dei problemi che ineriscono all'azione che ciascuno Stato e in particolare uno Stato, un paese, un grande paese democratico come l'Italia deve svolgere sia a livello internazionale che a livello interno, per assicurare il riconoscimento e la protezione efficace ed effettiva dei diritti umani. Il primo aspetto riguarda senza alcun dubbio l'attività internazionale. Bisogna operare a livello internazionale per poter ottenere degli strumenti che non solo siano ricchi di affermazioni relative al riconoscimento dei diritti, ma che provvedano effettivamente ad una garanzia reale e concreta dei diritti umani. E la nostra diplomazia si sta da tempo adoperando in questo senso. Ma poi c'è un problema importante, molto più importante, che è vicino all'esperienza individuale di ciascuno di noi. Ed è l'azione interna che lo Stato deve svolgere. Ci sono, direi, perlomeno tre problemi fondamentali sui quali bisogna soffermarsi. Il primo è quello dell'adeguamento dell'ordinamento giuridico dello Stato all'ordinamento internazionale. L'adeguamento non si esaurisce nella ratifica delle convenzioni. L'adeguamento richiede l'adozione di atti di attuazione e di specificazione che consentano la effettiva applicazione normativa nei confronti dei soggetti giuridici. Mi riferisco a due aspetti che sono stati richiamati questa mattina dal senatore Marcerano, del quale io poi mi sono occupato anche direttamente. La tortura, il contrasto alla tortura e lo statuto della Corte Penale Internazionale. Io mi sento, sono stato il capo delegazione italiano alla conferenza internazionale che ha approvato lo statuto di Roma, e in quel periodo ero anche capo del contenzioso diplomatico. La prima cosa che ho fatto rientrando al ministero è stata quella di operare per la ratifica dello statuto. Lo statuto l'abbiamo ratificato, siamo stati fra i primi a ratificarlo, ma da allora in poi nessuno ha più pensato all'adozione di atti di attuazione dello statuto nell'ambito dell'ordinamento italiano, mettendoci tutti in grave imbarazzo e creando veramente per me una preoccupazione che non esagero, ma qualche volta non mi faceva dormire nemmeno la notte, perché ho operato inutilmente. Il secondo punto, e qua mi rivolgo anche alla collega Ersilia, il secondo punto è quello della esecuzione delle sentenze internazionali. Noi non abbiamo ancora una legge organica sulla esecuzione delle sentenze dei tribunali internazionali, in particolare della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e si sente dire dopo ciascuna sentenza, si sente discutere se sia il caso o no di eseguire la sentenza, come se in questo caso vi fosse una discrezionalità dello Stato. È un obbligo specifico dello Stato eseguire le sentenze internazionali, in particolare le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. E il terzo punto riguarda i diritti dei soggetti deboli, e anche qui ne abbiamo sentito parlare stamattina, i soggetti deboli, le categorie di soggetti deboli, innanzitutto i diritti umani degli immigrati, i diritti umani dei rifugiati, i diritti umani dei profughi, che spesso e volentieri vengono disconosciuti o comunque a livello amministrativo non tutelati. E poi l'ultimo punto è quello sempre in materia di soggetti deboli, il trattamento dei detenuti negli istituti di pena, perché in Italia è da più di 20 anni che il problema è enorme degli istituti di pena non viene affrontato, che non si provvede al problema del sovraffollamento, al problema della fatiscenza degli istituti, al problema dell'assistenza sanitaria e infine al problema degli suicidi e degli omicidi che abbiamo nelle carceri. Diceva un grande sostenitore del problema dei diritti umani: il livello di civiltà di un paese si valuta sulla base del livello in cui il problema carcerario viene affrontato e risolto. Noi siamo un grande paese democratico, siamo un paese altamente civile, non smentiamo questa realtà innanzi al mondo. Vi ringrazio.
Grazie Umberto.